Salve amici, al microfono Dario Villani e benvenuti nel nostro spazio dedicato alla cultura dal canale YouTube Radio Magazine Official, a cui vi invito a iscrivervi. Prima di entrare nel vivo dell'argomento di oggi, vi rammento che potete scaricare in podcast questo servizio anche dal sito web www.radiomagazine.net. Potete inoltre contattarci sul seguente indirizzo di posta elettronica: radiomagazineinfo@gmail.com. C'è un paio di scarpette russe numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica, Schulz Monaco. C'è un paio di scarpette russe in cima a un mucchio di scarpette infantili, a Buchenwald. Più in là c'è un mucchio di riccioli biondi, di ciocche nere e castane, a Buchenwald. Servivano a far coperte per i soldati. Non si sprecava nulla. E i bimbi li spogliavano e li radevano prima di spingerli nelle camere a gas. C'è un paio di scarpette rosse per la domenica a Buchenwald. Erano di un bambino di 3 anni, forse di 3 anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi bruciati nei forni, ma il suo pianto lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero 24 per l'eternità. Perché i piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove, perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole. La giornata della memoria ha il proposito di ricordare le vittime del genocidio cadute durante la Seconda Guerra Mondiale per mano dei regimi nazifascisti, principalmente ebrei, omosessuali, testimoni di Geova, disabili, rom o zingari. La giornata della memoria è stata istituita in Italia con un'apposita legge, la legge del 20 luglio del 2000 numero 211, con la quale si dà mandato principalmente alle scuole di mantenere vivo il ricordo dell'Olocausto nel nostro paese. Qualche anno più tardi, nel 2005, l'Assemblea delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che associa il 27 gennaio 1945, data della liberazione del lager di Auschwitz, a questa giornata che assume il carattere di ricorrenza internazionale. Si calcola che fra la popolazione ebraica di Germania e Polonia principalmente si siano avute perdite pari all'80%, ovvero circa 1 su 3, oltre naturalmente ai morti in tutta Europa, nei paesi soggiogati dai nazisti o colpiti da rappresaglie, e questo senza nessuna differenza fra uomini, donne, anziani e bambini. Parliamo dunque di almeno 6 milioni di ebrei uccisi e di non meno di 250.000 disabili per il progetto di eutanasia nazista. Il tema della giornata della memoria di quest'anno, ma si potrebbe dire da sempre, dalla sua creazione, è quello di combattere il negazionismo, una corrente di pensiero malata, ultimamente rafforzatasi, ma presente già dagli anni 50, che mette in discussione l'esistenza stessa, che ci siano realmente state le vittime nei lager e nei campi di concentramento. Semplificando l'Olocausto a un'invenzione mediatica messa in scena dai vincitori del conflitto mondiale. Non è un caso che proprio un recente sondaggio condotto l'anno scorso dall'Eurispes sottolineava che i negazionisti italiani erano circa il 16,1%, mentre solo nel 2004 erano appena il 2,7%. danni probabilmente questi della memoria, se ancora esistono italiani convinti che il fascismo abbia fatto delle cose buone e che sia stata una dittatura all'acqua di rose, non sapendo, non volendo rendersi conto che i campi di concentramento sono esistiti anche in Italia e almeno 2000 ebrei vi hanno trovato la morte, senza contare dei crimini di guerra delle nostre truppe in Grecia, Jugoslavia, Etiopia, dove non sempre l'onore e il coraggio dell'esercito italiano, riconosciuto anche dagli alleati, ha poi bilanciato la vergogna. Una storia ingarbugliata questa, visto che poi nei campi di concentramento ci finirono anche i soldati italiani, ovviamente quelli che non vollero collaborare con i nazisti e a cui parte di questa giornata è dedicata. In Italia tutto iniziò con le leggi razziali promulgate nel 1938, dove ci si allineava alle assurde teorie della superiorità della razza ariana della Germania hitleriana. Due regimi messi in connessione forse da un'assurda fatalità e che si compendiavano a vicenda. Da quel momento gli ebrei venivano esclusi dalle scuole, dalle università, dalle attività lavorative della pubblica amministrazione. E la storia anche qui documenta come la mano della solidarietà, che sarebbe stato a preludio alla resistenza, abbia poi aiutato non senza difficoltà a causa delle continue denunce e soffiate. A volte ci si chiede se ogni cattiveria del genere umano, e al di là di quelle ricordate da questa giornata ve ne sono state tante altre, non ci sia sempre una pietra angolare, una forza di madre natura che rimanda indietro al mittente tutto quello che c'è di sbagliato. Mi spiego meglio. Durante la notte dei cristalli, in tutta la Germania nazista, si compiva un crimine quasi parallelo a quelli perpetrati dall'Inquisizione. Di cui forse c'era una oscura connessione storica, visto che l'ideologia di base era che gli ebrei erano colpevoli di aver ucciso Gesù, oltre chiaramente alle altre farneticanti distorsioni del pensiero che accusavano gli ebrei di gestire e manipolare l'economia mondiale. Dunque, roghi di libri, di testi, di scritture, di letteratura, poesia, storia, tutto bruciato in una sola notte. Di lì a poco gli stessi ebrei sarebbero stati bruciati nei crematori. L'inspiegabile assurdità di tutto ciò faceva rivivere un episodio biblico, tramandato forse per anticipare i tempi. Pagine di secoli di storia di persecuzioni, vissute dal popolo errante, pagine raccontate nel Vecchio Testamento, quello che ci rende fratelli con ebrei e musulmani. Il profeta Daniele, spinto nella fornace da Nabucodonosor e che Dio salvò col soffio di un venticello fresco. E il canto di benedizione a Dio, innalzato da Daniele, sembra quasi aleggiare sopra le mura e le ciminiere di Buchenwald e Auschwitz. E a fronte di episodi orribili, come la notte dei cristalli, solo il primo stadio di ciò che sarebbe accaduto dopo, dove mai l'umanità è caduta così in basso, troviamo proprio i libri a parlare di quello che è stato l'Olocausto. Partiamo dal processo di Norimberga, durato quasi un anno, e i cui atti e i verbali, la raccolta di testimonianze occupano intere stanze. Poi, nell'immediato dopoguerra, iniziarono a pubblicarsi i libri, manoscritti, diari, memoriali, racconti, romanzi. Una enormità di persone che prima non avevano mai pensato di scrivere sentirono il bisogno e l'obbligo di raccontare la propria esperienza nei campi di concentramento, quasi come che le idee di libertà di quei libri vaporizzati nella notte dei cristalli anziché disperdersi, si fossero ulteriormente diffusi e moltiplicati nell'aria. Per ogni soldato nazista ammazzato, 100 ebrei uccisi. Per ogni libro bruciato sono risorti altri 100 scrittori. Basta dare un'occhiata sul web per accorgersi di quanti scrittori abbiano pubblicato libri sulla Shoah, quelli subito dopo la fine del conflitto mondiale, e quelli che ancora oggi ritrovano storie e ne hanno di proprie da raccontare, a cui si aggiunge naturalmente quello che produce la carta stampata, incluso radio e televisione. Cito ad esempio un articolo su Repubblica del 2012 dedicato alla giornata della memoria e a firma di Marco Ansaldo, che elenca i nomi dei principali scrittori che hanno parlato della Shoah, portando la loro testimonianza, a partire da quelli che più conosciamo, come Elie Wiesel, giornalista e scrittore rumeno, premio Nobel per la pace, vissuto fra Parigi e New York, e quello caro a noi italiani, Primo Levi. Poi c'è Jonah Oberski, scrittore olandese, successivamente fisico nucleare, e che racconta la sua esperienza da bambino a Bergen-Belsen. Jorge Semprún, scrittore spagnolo, arrestato dalla Gestapo e mandato a Buchenwald. Poi il caso degli scrittori morti suicidi. Sì, c'è anche questo. Come Hans Mayer, che usava lo pseudonimo di Jean Améry, era perseguitato dai ricordi troppo forti anche dopo la liberazione e si uccise a solo 28 anni, ossessionato dai flashback della prigionia. Perché tanti scrittori nati nei lager? Si chiede Marco Ansaldo di Repubblica. Per varie ragioni: perché è un evento che non ha cambiato il mondo, ma ha cambiato i sopravvissuti, e tu senti l'obbligo di ricordare e di scriverne. E perché è un'esperienza che non si digerisce, non ha termine e probabilmente non finirà mai. Auschwitz è come un figlio mai nato, conclude Marco Ansaldo di Repubblica. Per chiudere questa parentesi, vi basti cercare su Wikipedia sotto la voce libri di memoria sull'Olocausto per rendervi conto, attraverso una bibliografia corposa ma senz'altro incompleta, di ciò di cui stiamo parlando. Dunque, la Shoah e l'Olocausto, e qualcuno che crede sia ancora tutto riconducibile a una questione fra vinti e vincitori. Forse nessuno ha avuto i nonni e i parenti che sono tornati a piedi, pieni di pulci dalla guerra mondiale, e hanno iniziato a raccontare le loro storie terribili. Un esempio forse più vicino a noi sotto questo profilo, proprio perché alla fine ha portato la testimonianza dell'esistenza dei campi di concentramento fra gli italiani e la gente comune, è la testimonianza dei soldati italiani, quelli che non vollero collaborare con i nazisti. Parlo degli internati militari italiani nei campi di concentramento. La giornata della memoria è anche per loro, lo dicevo prima. L'8 settembre del 1943, alla firma dell'armistizio con gli alleati, migliaia di soldati italiani, interi reparti, furono considerati nemici dei tedeschi e assaporarono il significato dei lager, finendo di fatto nelle stesse condizioni in cui si erano venuti a trovare prima di loro gli ebrei. Bruciare le pergamene e riscriverle per conservare i testi, era una delle principali occupazioni dei bibliografi ebrei, una religione colta nata con la scrittura. Prima che ancora la carta venisse inventata, Dio scrisse sulla pietra agli ebrei la regola dei comandamenti. Diede loro la scrittura. Ed erano quelle scritture che Gesù più tardi srotolò nella sinagoga a sole 8 anni per leggere davanti all'assemblea i testi di Isaia. Sì, leggere e scrivere. Una religione che fondamentalmente si è fondata su questo, oltre il credo, la cultura del leggere e scrivere. Rabbi significa maestro. Ed è forse per questo che storicamente gli ebrei sono sempre stati perseguitati. Per i libri, i testi, la scrittura, la cultura che portavano, a fronte di ideologie autoritarie che hanno sempre voluto mantenere le masse ignoranti. Ecco spiegata la notte dei cristalli, ecco cosa dava fastidio ai nazisti. E ancora c'è da chiedersi il come e il perché. Pensando alle capacità ingegneristiche tedesche che durante il conflitto mondiale seppero costruire macchine volanti sofisticatissime, i primi missili, sommergibili e carri armati con apparecchiature sofisticate che addirittura vennero copiate dopo la guerra. Come sia stato possibile questo da parte di persone colte, colte e ingegnose? Come hanno fatto, come hanno pensato a coltivare solo la guerra, l'uccisione e non all'anima, al cuore, al rispetto della mente altrui. E la giornata della memoria oggi non è solo un evento culturale e commemorativo. Lo Stato italiano, oltre alla sua istituzione, avvenuta come abbiamo detto all'inizio nel 2000, ha provveduto nel 2016 con la legge 16 giugno 2016 numero 115 all'adeguamento al diritto internazionale dello Statuto di Roma, con la quale si attribuisce rilevanza penale alle affermazioni negazioniste della Shoah, sottolineando che il negazionismo costituisce aggravante della legge 13 ottobre 1975 numero 654 dei delitti di propaganda razzista, di istigazione e di incitamento di atti di discriminazione commessi per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. In considerazione del fatto che il mantenimento vivo della nostra memoria storica è affidato principalmente alla scuola, abbiamo in collegamento telefonico la professoressa Ersilia Polcari, docente di italiano e storia al Liceo Morante, attiva peraltro nell'associazione culturale Eva Luna di Napoli, che ci dice come affrontare il negazionismo.
Possiamo prima di tutto chiarire soprattutto che il negazionismo è un atteggiamento ideologico razzista e non è in alcun senso un atteggiamento o un'opinione storica. Il negazionismo scrive la storia negandone le camere a gas, lo sterminio di appartenenti a popoli considerati radicalmente inferiori, ha messo in dubbio l'esistenza stessa della Shoah argomentando contro il processo di Norimberga e ha tentato di scagionare Hitler di negare la soluzione finale, afferma addirittura che l'Olocausto non sia altro che un mito sostenuto dagli alleati per giustificare l'occupazione della Germania del 45. Ha come scopo quello di distruggere non la verità, che sappiamo indistruttibile, ma la presa di coscienza della verità, quindi di creare l'oblio della verità. Chi appunto nega la storia, una storia così evidente? Bisogna dire che i seguaci delle teorie negazioniste sono in genere i gruppi neofascisti e neonazisti che compongono il mondo dell'estrema destra e che cercano di far rinascere il nazismo, ma sono anche, dobbiamo dirlo, i figli della globalizzazione spersonalizzante, della solitudine, delle difficoltà sociali ed economiche, della fine di luoghi dove riconoscersi. L'azione dei negazionisti quindi si svolge in un mondo agitato da forti sentimenti di odio nei confronti dello straniero, del diverso, che intrecciandosi con gli effetti prodotti dall'attuale crisi economica e sociale hanno creato in varie zone del mondo pericolosissime minacce capaci di propagarsi con una incredibile velocità grazie proprio all'uso allargato della tecnologia. Infatti oggi purtroppo internet consente con estrema facilità di diffondere i contenuti negazionisti. Come bisogna rispondere al negazionismo? Decisamente la lotta contro il negazionismo deve essere combattuta con le armi del diritto, anche con e soprattutto con le armi della storia e della cultura. Perché? Perché negare il male del passato, oltre a essere un atteggiamento negazione del male che è stato fatto, è un modo per non vedere il male del presente, il male di oggi, e può portarci a pensare che molti preoccupanti episodi di razzismo e di violenza che si stanno verificando con sempre maggiore frequenza nel nostro paese siano sporadiche banalità. Le ricostruzioni negazioniste, malgrado il loro essere così lacunose, non vanno in alcun modo sottovalutate, in quanto gli slogan ad effetto e poco approfonditi, perché su questo si basa il negazionismo, suscitano purtroppo grande clamore. È necessario mantenere viva attenzione ed impegnarsi a tutti i livelli, confrontandosi, riconoscendosi, discutendo. Questo, solo in questo modo può avvenire il recupero della memoria e la negazione del negazionismo. Il problema del negazionismo quindi deve essere affrontato e risolto in sede di confronto culturale sulla scorta di proposte nuove e sempre più incisive. Deve lottare contro la passività, l'inerzia spirituale di abitudini più o meno conformistiche. Come diceva Primo Levi, incentivare le pratiche della memoria della Shoah, la cui funzione primaria dovrebbe essere quella di consentire una costante verifica di alcuni aspetti dell'animo umano, seppure degradati e perversi. Se non vogliamo che la Shoah abbia a ripetersi, dobbiamo essere in grado di affinare ulteriormente i nostri strumenti di analisi per perseguire sul serio quello che dovrebbe essere un obiettivo comune, cioè offrire validi strumenti teorici alle generazioni future perché possano essere in grado di salvaguardare queste ed altre analoghe memorie storiche, affinché il testimone non venga mai abbandonato, si possa sempre passare il testimone. Questo ruolo naturalmente spetta soprattutto, come al solito, alla scuola, che deve continuare a dedicare sempre più spazio e attenzione affinché non vi sia un processo di sterilizzazione, come dice Bauman, dell'immagine dell'Olocausto. L'elemento del diritto nasce il problema, la difficoltà che nascono sulla giustezza o meno dell'applicazione della legge che reprime il negazionismo, nascono naturalmente sulla questione della libertà di espressione. Immediatamente la risposta è: ma non c'è libertà di espressione? No, la libertà c'è, di espressione c'è, e la Convenzione Europea appunto dei diritti dell'uomo prevede sì che ogni persona abbia diritto alla libertà di espressione, ma l'esercizio di questa libertà comporta doveri e responsabilità e può essere sottoposta a restrizioni e sanzioni necessarie, se avviene una società democratica, alla sicurezza nazionale, alla protezione della morale e alla protezione della reputazione e dei diritti altrui. La società civile quindi deve vivisezionare le teorie negazioniste per smascherare la loro impostura, naturalmente coerente con un sistema democratico che deve stare lì a capire se possiamo parlare ancora di libertà d'espressione oppure no. La visione culturale è stata ben definita, come sappiamo, da Liliana Segre, che propone appunto proprio una commissione bicamerale di indirizzo e controllo sui fenomeni dell'intolleranza, del razzismo, dell'antisemitismo e della istigazione all'odio.
Fin qui Ersilia Polcari, docente di italiano e storia al Liceo Morante di Napoli. C'è un paio di scarpette russe numero 24, quasi nuove. Sulla suola interna si vede ancora la marca di fabbrica, Schulz Monaco. C'è un paio di scarpette russe in cima a un mucchio di scarpette infantili, a Buchenwald. Più in là c'è un mucchio di riccioli biondi, di ciocche nere e castane, a Buchenwald. Servivano a far coperte per i soldati. Non si sprecava nulla. E i bimbi li spogliavano e li radevano prima di spingerli nelle camere a gas. C'è un paio di scarpette rosse per la domenica a Buchenwald. Erano di un bambino di 3 anni, forse di 3 anni e mezzo. Chissà di che colore erano gli occhi bruciati nei forni, ma il suo pianto lo possiamo immaginare. Si sa come piangono i bambini. Anche i suoi piedini li possiamo immaginare. Scarpa numero 24 per l'eternità. Perché i piedini dei bambini morti non crescono. C'è un paio di scarpette rosse a Buchenwald, quasi nuove, perché i piedini dei bambini morti non consumano le suole. Si conclude qui il nostro programma di oggi, potete trovarlo in podcast anche sul nostro sito web www.radiomagazine.net, potete inoltre scriverci per segnalare notizie ed eventi sul nostro recapito di posta elettronica radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro potete interagire con i vostri commenti. Un saluto da Dario Villani.